Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E per quanto riguarda lo sport, naturalmente è in corso ancora la partita fra Lazio e Inter. E per parlare di quanto sta accadendo sui campi di gioco, diamo subito il benvenuto a Dario Castaldo.
Col fiatone. Buongiorno a te, Marco, un saluto a tutti.
Allora, caro Dario, siamo all'86esimo della partita fra Lazio e Inter. Il risultato è di 2-1 per i biancocelesti. Per l'Inter sta per entrare Alexis Sanchez e mancano appunto poco più di 5 minuti, ma insomma la Juventus intanto, diciamo così, preoccupandosi poco di quello che accade sotto di lei, vince con il Brescia.
Sì, il problema maggiore per la Juventus è stato il pubblico, meglio l'accoglienza del pubblico, visto che la formazione di Maurizio Sarri viene da un periodo piuttosto negativo: la sconfitta di domenica scorsa contro il Verona al Bentegodi, il pareggio in Coppa Italia contro il Milan, prima ancora la sconfitta contro il Napoli. Insomma, una Juventus un po' balbettante che si appresta a tornare in Champions League. Ricordiamo, il 27 c'è la sfida contro l'Olympique di Lione, valida per l'andata degli ottavi di finale, e Juventus che anche in vista di quell'impegno, per quanto distante 10 giorni, ha tenuto al riposo Cristiano Ronaldo nella sfida sulla carta agevole in casa contro il Brescia. Alla fine sono arrivati effettivamente i 3 punti per la formazione di Maurizio Sarri, 3 punti anche grazie al primo gol in campionato quest'anno, nel 2020 meglio, di Paulo Dybala, arrivato su calcio di punizione. L'argentino ha trasformato questo tiro libero assegnato per un fallo di Aie, che nella circostanza è anche stato espulso. Dunque Juventus con un gol di vantaggio e un uomo in più, che poi nella ripresa alla mezz'ora ha raddoppiato con un gol del colombiano Cuadrado, anche se nel frattempo il Brescia aveva avuto un paio di opportunità addirittura per pareggiare. E insomma, in conferenza stampa hanno chiesto a Maurizio Sarri 2 cose su tutte: in primis come spiegasse i fischi alla sua squadra, e come ascolteremo tra pochissimo l'allenatore della Juventus ha detto è il segno che i tifosi sono abituati bene, e poi gli hanno chiesto se avrebbe guardato la partita, il posticipo della Serie A tra Inter e Lazio. Ascoltiamo che cosa ha risposto Maurizio Sarri.
La squadra fa bene a cercare di uscire da dietro, ogni tanto chiaramente uscendo da dietro e prendendo dei rischi si perde anche il pallone, ma questo fa parte della normalità per le squadre che vogliono uscire da dietro con la palla verso terra. Quindi lo stadio può reagire in qualsiasi modo. Questo è uno stadio abituato molto bene, e come tutti gli stadi abituati molto bene diventa uno stadio esigente. Io la prima volta ho giocato contro il Real Madrid e sono rimasto stravolto perché il primo passaggio è sbagliato e Bernabeu viene giù, quindi è la prova di quanto questo stadio e questi tifosi siano abituati bene.
Della Valle, Gazzetta dello Sport, volevo solo sapere se stasera guarderà Lazio-Inter oppure il Cane Ciro c'ha la precedenza come sempre.
No, stasera c'è un imperdibile Empoli-Pisa, scusa, ma la mia fede empolese viene fuori. Per l'Empoli è un derby mostruoso, sentitissimo, e quindi guarderò i primi 15 minuti della Lazio-Inter e poi guarderò l'Empoli.
Sarà Maurizio Sarri che dunque si è perso tutti i gol dello Stadio Olimpico. Per adesso ne approfittiamo anche per un aggiornamento di cronaca: 1-1 tra Empoli e Pisa, con i nerazzurri che hanno passato in vantaggio dopo 28 minuti con Masucci, pareggio di Frattesi 10 minuti fa. Ma ti sento più che altro concentrato sul posticipo di Serie A, vero Marco?
No, è veramente una bella partita, la stiamo vedendo qui dal monitor che abbiamo in studio, e a prescindere dal risultato, che in questo momento naturalmente
arride
alla Lazio, è comunque stata fino a questo momento una bella partita di calcio, forse una delle più belle che ho visto negli ultimi tempi, perché tutte e due le squadre giocano a pallone e non fanno trucchi e trucchetti, meline e melinette. Quindi insomma, a parte tutto, una bella partita, che mancano 2 minuti più recupero.
Allora ne approfittiamo per fare un salto in classifica prima di ascoltare tutti i gol dello Stadio Olimpico. Almeno i 3 fino adesso messi a segno ce li abbiamo nella radiocronaca di Francesco Repice, ma facciamo un salto in classifica, nel senso che alle spalle delle prime 3 c'era un altro mezzo sparecchio punteggio, quello per il quarto posto, tra l'Atalanta, che era quota 42, e la Roma, che seguiva a tre lunghezze di distanza. Ebbene, i giallorossi erano passati in vantaggio per primi. La sfida si disputava nel sabato sera italiano a Gavi Stadium. Giallorossi in vantaggio al 45esimo primo tempo con una gran bella azione finalizzata da Edin Dzeko. In precedenza l'Atalanta aveva avuto una opportunità con il Papu Gomez, bravo nella circostanza del portiere della Roma Paolo Lopez, e un altro paio di occasioni per la formazione di Gasperini, che poi nella ripresa ha segnato sugli sviluppi di calcio d'angolo il pari con Palomino, e poi ha trovato al 59esimo con Mario Pasalic, il croato, il gol del definitivo 2-1. La curiosità è che Pasalic era rientrato in campo appena 19 secondi prima. Allora ascoltiamo, in questo caso in inglese, la telecronaca della rete partita segnata proprio dal croato dell'Atalanta.
Gomez, nearly, so nearly into the path of Freuler. Now Gosens for Pasalic, with his first touch. It is a moment of genius, just instinctive genius. Atalanta turn it round and lead by 2-1.
My goodness, you can't write the script, can you? What a substitution that is from Gasperini.
E quindi meriti per Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, che ha messo in campo Mario Pasalic e il croato, con un gran bel destro a giro, al primo pallone toccato ha trovato l'incrocio dei pali, e dunque il gol che ha regalato all'Atalanta tre punti pesantissimi, perché significa che adesso la formazione bergamasca è a più 6 sulla Roma e quindi sta ipotecando il quarto posto e dunque la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League. Per la Roma invece momento nero, terza sconfitta consecutiva, bisogna risalire indietro di oltre 6 anni per trovare una striscia così nera per la Roma, che quest'anno ha già subito 5 sconfitte nelle ultime 7 gare. In conferenza stampa hanno chiesto all'allenatore dell'Atalanta un commento su un numero particolare, e cioè l'Atalanta quest'anno 17 volte si è ritrovata in svantaggio, e nonostante questo, insomma, ha una classifica di tutto rispetto. Ascoltiamo come Gasperini, leggermente euforico, abbia risposto di fronte a questo dato numerico.
I numeri comunque hanno un significato, vuol dire che quando siamo in svantaggio togliamo ogni freno, ogni calcolo, e sicuramente la squadra si esprime al meglio quando deve giocare con l'obiettivo di fare gol, di rimontare, di vincere la partita. Diversamente, anche se insomma a volte c'è anche della casualità, perché il primo tempo, al di là di tutto, non meritavamo di andare in svantaggio.
Queste dunque le parole di Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, che ha consolidato il quarto posto grazie al successo nell'anticipo di sabato per 2-1 sulla Roma.
Bene, a questo punto continuiamo a parlare naturalmente delle partite che si sono già giocate, e alle spalle dei giallorossi si fanno largo Parma e Napoli, entrambe vittoriose in trasferta, e per il Parma c'è il ritorno del figliol prodigo.
Sì, e non era neanche favorita il Parma, perché il Sassuolo di De Zerbi stava affrontando un bel periodo, ha deciso la sfida Gervinho dopo 25 minuti con il classico gol dell'attaccante ivoriano della formazione ducale. Successo in trasferta con lo stesso punteggio anche per il Napoli, che è passato a Cagliari grazie al gol di Dries Mertens, segnato dal belga al 21esimo del secondo tempo. Belga che dopo un lungo periodo in panchina è stato schierato da Gattuso 3 volte consecutive dal primo minuto. Guarda caso, insomma, il Napoli si è sempre comportato bene in queste occasioni, ed è stato proprio il belga a decidere la sfida. Per Mertens si tratta del 120esimo gol con la maglia del Napoli, tra l'altro ne ha segnati 10 in 8 partite contro il Cagliari, assolutamente la sua vittima preferita. 120esimo gol che portano Mertens ad una sola lunghezza dal miglior cannoniere della storia del Napoli, che è Marek Hamšík, che ne ha segnati 121. In questo caso però non facciamo ascoltare un estratto sui numeri con le parole di Rino Gattuso, ma una risposta ad una domanda circa la fiducia che a questo punto il tecnico sente di poter provare nei confronti della propria squadra. Gattuso in questo caso è un po' perplesso, ascoltiamo.
No, non mi fido, perché ogni volta che ho cominciato a pensare, anche oggi a fine partita mi hanno chiesto i giorni di riposo, nessun giorno, si pedala, perché bisogna fare una serie di partite di come abbiamo giocato le ultime due. Questa squadra in questo momento ha bisogno di grande compattezza, ma non solo calcistica, ma in tutte le cose che è nel quotidiano, di come viviamo lo spogliatoio, di come viviamo il campo, di come viviamo la partita. Penso che noi abbiamo bisogno di tutto questo oggi.
Questo era Rino Gattuso sul successo del Napoli per 1-0 a Cagliari. Si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello in Coppa Italia a Milano contro l'Inter, ma in precedenza il Napoli aveva anche subito la sconfitta in casa per 3-2 contro il Lecce, anche in quel caso preceduta da tre belle vittorie contro Lazio, Juventus e Sampdoria. Dunque Napoli ancora con rente alternata e Napoli che nel prossimo impegno andrà a Brescia prima di affrontare il Barcellona in Champions League. Vogliamo parlare di questo posticipo della Serie A, visto che si è appena concluso, caro
si
Marco?
Si è appena concluso con lo stesso risultato con il quale si è conclusa la partita di ieri fra Atalanta e Roma, ovvero prima vanno in vantaggio gli ospiti, in questo caso con Ashley Young al 44esimo, poi c'è il pareggio della Lazio su calcio di rigore al 50esimo con Ciro Immobile, che quindi va avanti anche nella classifica cannonieri, credo che sia arrivato a quota 26 se non sbaglio.
Sì.
E al 69esimo c'è il gol, il gollonzo lo definirei, perché veramente è stato un gol di quelli che insomma all'epoca la Gialappa avrebbe messo nella sua rubrica il gollonzo, di Milinkovic-Savic o Sergiej se preferite. Al 69esimo, dicevo, risultato finale 2-1, diversi episodi da Moviola, ma insomma partita molto bella.
Partita bella, sbloccata come ricordavi da uno dei nuovi acquisti della formazione nerazzurra, Ashley Young, l'ex esterno del Manchester United, del 35enne, alla quarta presenza con la maglia dell'Inter, è stato bravo a ribadire alle spalle di Strakosha una corta respinta del portiere della Lazio su un destro di Candreva. Allora ascoltiamo, direi in rapida successione, le tre reti della sfida dell'Olimpico, la sfida tra Lazio e Inter vinta dai biancocelesti, che con questi tre punti mantengono il passo della Juventus e restano al secondo posto ad una sola lunghezza dai bianconeri, in questo caso ovviamente staccando, anzi superando proprio l'Inter. E allora le reti di Young, Immobile e Milinkovic-Savic raccontate per la RAI da Francesco Repice.
Young lo porta con gran velocità dal settore sinistro al settore destro del campo dove avanza Candreva. Candreva carica il tiro che parte con i pugni ad allontanare, poi Lukaku! Ha segnato l'Inter! Esattamente al minuto 44, anzi chiediamo scusa, Young, non Lukaku, ha segnato comunque l'Inter, esattamente al minuto 44, nel corso del primo tempo cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, ha segnato Young con una conclusione di collo destro sotto la traversa, è stato lui ad iniziare l'azione, è stato lui a portare il pallone sul settore di destra, è stato poi lui a seguire il tocco e la respinta del portiere Strakosha sul tiro di Candreva, a battere di destro, collo, piede convinto, in mezza girata a depositare la sfera sotto la traversa. Ciro Immobile contro Padelli alla destra della nostra postazione, il capocannoniere del campionato cerca la sua 26esima trasformazione in questo torneo che lo sta vedendo solo dopo la colista, la rincorsa di Immobile in destra, il tiro, rete, il pareggio della Lazio esattamente al quinto minuto nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, ha pareggiato la Lazio, ha pareggiato Ciro Immobile sul calcio di rigore, un calcio di rigore perfetto tirato dal numero 17 che ha spiazzato l'estremo difensore nerazzurro mettendo il pallone a mezza altezza alla sinistra di Padelli che si era lanciato verso il montante opposto, e ancora a parità ad occuparsene Luis Alberto da destra con l'interno del piede destro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, gran mucchio nell'area di rigore dell'Inter, la rincorsa dello spagnolo, il pallone in aria, si alzano in molti, poi Immobile sulla linea, la respinta di un giocatore dell'Inter, pallone che ribelle in area di rigore, la conclusione, rete, ha raddoppiato la Lazio esattamente al 24esimo minuto, Milinkovic-Savic ha spinto il pallone in porta dopo un tiro di Immobile che era stato respinto sulla linea da un difensore dell'Inter, a padelli battuto, Milinkovic-Savic è riuscito a impadronirsi della sfera e a scagliare un sinistro imparabile alle spalle dell'estremo difensore dell'Inter, l'ha ribaltata la Lazio.
Lazio che l'ha ribaltata, ma Lazio che soprattutto si candida davvero a questo punto senza più se e ma alla conquista dello scudetto, perché i biancocelesti hanno vinto 14 delle ultime 16 gare di campionato. Le due non vinte sono stati due pareggi contro Roma e contro Verona, e dunque occhio alla formazione di Simone Inzaghi.
Parleremo delle altre gare fra qualche istante, ma adesso per noi 30 secondi di pausa. Bene, torniamo in studio in diretta. A questo punto parliamo del risultato forse più clamoroso dal punto di vista dei numeri di questa giornata, ovvero la sconfitta interna della Sampdoria per ben 5-1 ad opera della Fiorentina. Che è successo?
Sì, anche perché la Sampdoria veniva dalla vittoria esterna a Torino contro i Granata, sembrava comunque lanciata verso una salvezza comoda, e invece ospita la Fiorentina e accade il patatrac. Tra l'altro, è vero, come ascolteremo tra poco dalle parole di Claudio Ranieri, tecnico dei Blu Cerchiati, che a decidere la sfida sono stati una serie di episodi nel corso del primo tempo: un'autorete di Turnsby su un cross di Vlahovic, il raddoppio dello stesso attaccante slavo della Fiorentina su calcio di rigore, un calcio di rigore sacrosanto, ma insomma anche in questo caso senza che ci fossero veri pericoli per la porta di Audero, e 3-0 determinato anche in questo caso da un calcio di rigore trasformato da Federico Chiesa per un intervento piuttosto scomposto di Murru, difensore della Sampdoria, che gli è stato anche espulso. Dunque Sampdoria che praticamente al 45esimo si è ritrovata sotto di 3 gol e di un uomo, poi nella ripresa ancora Vlahovic e ancora Chiesa a arrotondare il punteggio in favore della Fiorentina, nel finale rete della bandiera di Manolo Gabbiadini. Insomma, ascoltiamo come proprio Claudio Ranieri se la prenda un po' con le circostanze sfortunate.
È un peccato perché volevamo bissare il successo di Torino, tantomeno portare dei punti a casa, e invece è incredibile. I primi tre cross, un autogol e due calci di rigore. In pratica nel primo tempo, se ricordo bene, c'è stato soltanto un loro tiro in porta e vincevano 3-0. Gli episodi tante volte marcano le partite, bisogna saper reagire. Così io credo che il giusto equilibrio è la forza dell'uomo, non soltanto dello sportivo. Ci sono dei giorni che puoi vincere e dei giorni che puoi perdere. Questo è uno dei giorni che hai perso, che sei caduto, ma la forza di una squadra, di un uomo, è quello di sapersi rialzare. Noi ci dobbiamo rialzare anche se ci aspetta una partita sulla carta proibitiva, però mai dire mai.
Si faceva riferimento al prossimo impegno della Sampdoria, che è a Milano contro l'Inter, match che sarà in programma come posticipo serale della prossima giornata di Serie A. Questo era il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, ma ovviamente spazio ai vincitori, in questo caso la Fiorentina, che è andata a vincere 5-1 a Genova contro la Doria, e uno dei mattatori è stato proprio Dusan Vlahovic, promettentissimo attaccante ventenne serbo della Viola, il quale poi ha segnato, dopo aver segnato, ha festeggiato tappandosi le orecchie all'indirizzo dei tifosi avversari, gesto non proprio gradito dallo stesso tecnico della sua squadra, della Fiorentina, cioè Beppe Iachini, che è stato anche allenatore della Sampdoria, o meglio è stato anche l'artefice del ritorno in Serie A della Sampdoria nel 2012. Quando poi dopo in conferenza stampa hanno chiesto a Iachini che cosa avesse detto a Vlahovic vedendo quel tipo di esultanza un po' troppo sopra le righe, Iachini prima ha cercato di censurarsi, poi però non ce l'ha fatta, quindi gli è scappata la parolaccia. Ascoltiamo Iachini.
Ti devo dire che gli ho detto? È meglio di no. Però dopo lui mi si è giustificato dicendomi no, non volevo farlo, non era rivolto ai tifosi, anzi ha chiesto scusa ai tifosi della Sampdoria poco fa, perché non era assolutamente rivolto a lui. Forse, non so se per settimane precedenti qualcuno gli aveva rimproverato qualcosa, io questo non l'ho capito sinceramente, ma non era assolutamente rivolto ai tifosi della Sampdoria. Questo è quello che ha detto il ragazzo, anche io ho avuto quell'impressione, e io ho detto che era una testa di cazzo se l'aveva fatta, punto. Vabbè. Tanto per essere chiari.
Mi sembra che sia stato chiaro, sì, alla fine.
Marchigiano verace, sì.
Inizialmente ha detto no, ma non, meglio se non te lo dico che cosa gli ho risposto, invece poi ce l'ha detto e noi, lo ha comunicato.
Sì, giustamente noi non censuriamo perché insomma sarebbe... e quindi facciamo ascoltare le cose come sono accadute, giusto?
Quanto sei contento,
No, io
figurati. Quanto senti queste cose, Marco.
E figuriamoci.
Ti senti vivo.
No, e sono ancora...
Vergine.
No, sono ancora devastato dalla sconfitta dell'Inter, ma insomma tutto qui.
Vabbè, ma
scherzi a parte, senti, dobbiamo parlare ancora di alcune partite, ad esempio che cosa succede in fondo alla classifica. Abbiamo detto che la Sampdoria torna ad essere abbastanza compromessa nel fronte salvezza perché insomma è a pochissimi punti, se non sbaglio uno o due dalla zona retrocessione, nella quale si trovano invece?
Tante squadre a questo punto coinvolte, perché il Genoa ha vinto le ultime due, il Lecce le ultime tre, allora anche l'Udinese, che era stato estremamente, è stata estremamente positiva nel corso dell'inverno, era stata un po' risucchiata nella zona caldissima. La formazione friulana ospitava un Verona molto lanciato. Prima dicevamo che il Verona era riuscito, ricordavamo come era riuscito a fermare la Lazio tre settimane fa e addirittura a battere la Juventus la settimana scorsa. Ebbene, il Verona non è andato oltre lo 0-0 a Udine contro la formazione di Gotti, il quale poi dopo ai microfoni di Udinese Channel ha provato a rispondere alla domanda relativa a questo punto, se sia buono o meno per la classifica dei friulani. Ascoltiamo.
Noi eravamo consapevoli anche prima che le squadre che c'erano là sotto, proprio per il tipo di squadre che sono, sono squadre che hanno la potenzialità di fare parecchi punti, quindi non ci siamo sentiti prima al sicuro, in salvo, e non ci sentiamo adesso retrocessi.
Questo Luca Gotti, dunque tecnico dell'Udinese, dopo lo 0-0 tra la formazione friulana e il Verona. Negli anticipi del sabato c'erano due partite molto interessanti proprio per la zona salvezza, in particolare quella tra Lecce e Spal. Lecce che veniva dai successi per 4-0 sul Torino e per 3-2 sul Napoli. Era una partita, per questo, come ha riconosciuto lo stesso allenatore dei salentini Fabio Liverani, delicata, perché per una volta scendeva in campo Lecce con l'obbligo di fare tre punti e soprattutto per farli da favorita in casa. La formazione alla fine giallorossa ha vinto per 2-1 nonostante il momentaneo pareggio di Petagna dopo la rete iniziale del leccese Mancosu. Ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo proprio Fabio Liverani, allenatore del Lecce.
Credo che la squadra dopo Torino è come se avesse avuto uno scatto, no? nelle certezze, nelle proprie possibilità, quindi credo che oggi anche una partita molto difficile sotto il profilo mentale, perché incontravamo una squadra che ci vedeva come un obiettivo per riagganciarsi, quindi questo ci ha permesso di testare anche la squadra a livello mentale e ha risposto alla grande, anche dopo la difficoltà di Falco, chi è entrato. Questo per me è motivo di grande orgoglio oggi, di poter allenare dal martedì alla domenica un gruppo che vuole giocare, che lottano per una maglia. Credo che questo sia l'inizio di quello che volevamo costruire.
E cioè la salvezza. Questo era Fabio Liverani, allenatore del Lecce, che grazie a questi tre punti conquistati contro la Spal del neo allenatore Gigi Di Biagio si allontana dal terzo ultimo posto. In questo momento il Lecce sarebbe salvo con tre lunghezze di vantaggio sul Genoa, anche scavalcato la Sampdoria, ma come detto il Genoa con la cura Nicola, intanto ha segnato l'Empoli, dicevamo il Genoa con la cura Nicola sta cominciando a far punti, seconda vittoria consecutiva per il Grifone, che è andato a vincere per 3-0 in casa di una squadra in forma come il Bologna, approfittando di due cartellini rossi all'indirizzo della formazione di Mihajlovic, uno per tempo, ma comunque il Genoa aveva sbloccato il punteggio con Soumaoro dopo 28 minuti, raddoppio del paraguaiano Sanabri al 44esimo, poi nel finale su calcio di rigore del capitano Domenico Criscito la rete del 3-0 per la formazione di Davide e Nicola, al quale hanno fatto una domanda abbastanza simile a quella che hanno rivolto al tecnico dell'Udinese Gotti, ovvero se questo potesse essere considerato una sorta di ultima spiaggia per il Genoa data la vittoria del Lecce nel pomeriggio di sabato. Ascoltiamo che cosa ha detto Davide Nicola.
Secondo me nulla è decisivo adesso, ciò che può cambiare effettivamente, ma è il calcio moderno che ha modificato e ha indotto i giocatori e tutto l'ambiente, quindi dagli allenatori ai giocatori ai tifosi, a ragionare in maniera per forza diversa. non sarebbe finito nulla neanche se noi avessimo perso stasera, ciò che però avrebbe spostato l'emotività delle persone, la fiducia e tante altre cose. Noi dobbiamo assolutamente dissociarci da questo. L'abilità e le competenze dei giocatori moderni sono anche e soprattutto, secondo me, in funzione di questo, perché c'è chi gioca prima, c'è chi gioca dopo, e questo fino, mi pare, all'ultima partita di campionato avverrà. E quindi bisogna essere in gamba a concentrarsi su se stessi. D'altra parte, noi quello che fanno gli altri non lo possiamo controllare, però possiamo controllare la nostra prestazione e sapere dove vogliamo arrivare.
Queste erano dunque le parole di Davide Nicola, tecnico del Genoa, dopo il successo della sua squadra per 3-0 al Dallara di Bologna contro i Felsine. Ricordiamo che questo turno numero 24 della Serie A si conclude tra meno di 24 ore con il posticipo di San Siro tra Milan e Torino. Milan che dovrebbe schierarsi con Rebic e Çalhanoğlu al fianco di Ibrahimovic, dall'altra parte nel Torino ancora indisponibile Zaza, davanti Belotti dovrebbe essere affiancato da Verdi e Berenguer. Questo per quanto riguarda le partite della Serie A di calcio.
Senti, già che ci siamo, vogliamo parlare anche di calcio non necessariamente italiano?
Sì Marco, dunque cominciamo dai risultati delle A-League che in questo turno hanno visto. Nell'anticipo Adelaide United Central Coast Mariners 2-0, poi sabato Wellington Phoenix Melbourne City 1-0 e West Sydney Wanderers Newcastle United 1-1, per finire ieri Brisbane Roar che sono andati a vincere in trasferta contro West United per 1-0, per una classifica che vede in testa Sinefsi con 40 punti, 10 lunghezze di vantaggio sul City che di punti ne ha 30, poi Perth Glory 29, a 27 punti Adelaide United e Wellington Phoenix, Brisbane Roar 25, West United 21, Western Sydney Wanderers 18, Melbourne Victory 16, Newcastle Jets 14, per finire Central Coast Mariners con 13 punti. Dei temi dell'A-League parliamo con il nostro esperto di calcio australiano Joe Russo. Buongiorno Joe e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti.
Allora Joe, questa giornata è stata caratterizzata dall'ennesima buona prestazione del Brisbane Roar che è andata a vincere a Ballarat per 1-0, soltanto una sconfitta nelle ultime 8 gare per la formazione di Robbie Fowler, il Phoenix che ha ritrovato il successo contro la seconda della classe del Melbourne City, ma soprattutto dal 2-0 dell'Adelaide United contro il Central Coast Mariners nell'anticipo del venerdì. Partita caratterizzata dal gol più giovane nella storia del campionato australiano, lo ha messo a segno un quasi sedicenne d'origine guineana. Ci vuoi parlare di questo Mohamed Touré?
Sì, Mohamed Touré, il fratello minore di Alassane Touré, a segnare il gol 84esimo, veramente meraviglioso, 15enne, il più giovane in assoluto, non c'è stato mai un 15enne che abbia segnato un gol in A-League. Veramente una storia fantastica, loro figli di rifugiati qui in Australia. Lui è ovviamente un grandissimo talento, però a 15 anni lui oggi va a scuola, non può guidare, non può vuotare legalmente, però ha segnato un gol in A-League. Veramente un bel racconto per i compagni di classe di oggi. Ogni ragazzo di 15 anni può stare al classe oggi raccontando di aver segnato un gol nel weekend per la scuola del quartiere. Lui invece segna un gol in A-League per l'Avvergine, veramente un grandissimo talento, una grandissima storia, bellissima prestazione soprattutto dell'Avvergine, che ha vinto 2-0 in casa contro il Central Coast. Il suo gol è stato proprio quello di prima con Blackwood e poi all'84esimo Mohamed Touré ha segnato questo raddoppio. Bellissima storia, bellissimo gol, è una bellissima storia per lui oggi tra i banchi di scuola, diciamo.
Ecco, chissà come starà vivendo il ritorno a scuola dopo questo weekend Mohamed Touré, il cui fratello, lo accennavi, è un calciatore, tra l'altro nel giro della nazionale olimpica australiana, per quanto entrambi, e in particolare proprio Mohamed Touré, ancora potrebbero optare per vestire le maglie di nazionali diverse. Lui è nato in Guinea da genitori liberiani. C'è la possibilità, secondo te, che l'Australia in qualche modo cerchi di accaparrarsene i servigi per evitare di vederlo vestire un'altra maglia, la maglia di un'altra nazionale?
Penso che sarà proprio il caso dell'Australia, infatti, che lui avrà la maglia australiana il più presto possibile in qualche formazione giovanile. quello che mi ha fatto tantissimi anni indietro con Harry Kewell, quando c'erano voci in giro che doveva indossare la maglia dell'Inghilterra, e allora il tecnico australiano, il compianto Eddie Thompson, mi ha fatto girare la partita dell'Australia, così lui è rimasto, diciamo, australiano. Penso che sia proprio il caso, Dario, tu hai accennato esattamente quello che sarà nel futuro. Però secondo me Mohamed Touré è australiano, perché lui va a scuola qui e cresce qui in Australia, e lui penso che anche opterà per l'Australia.
Per quanto riguarda invece le sue caratteristiche tecniche, ha giocato pochi minuti, era entrato in campo soltanto da 7-8 minuti nel momento in cui ha segnato il gol del 2-0 dell'Adelaide United contro il Central Coast Mariners, un gol relativamente facile, un tap-in su un cross da sinistra, cross basso, lui non era marcato nella circostanza, per cui è difficile anche soltanto intuirne le qualità. Tu, che l'hai visto un po' più spesso, avevi già individuato un potenziale di alto livello, o, come si dice, un gol non fa primavera in questo caso?
Forse il secondo è il caso, però lui ovviamente è un grandissimo talento, 15 anni c'era nei League, qualcosa già l'ha fatto vedere. Secondo me abbiamo visto poche occasioni per vedere veramente in campo con l'Adelaide United, non conosciamo più il fratello maggiore Alan Santore che gioca poi con l'Adelaide United, però ovviamente un 15 anni che va in campo, vuoi far segnare della doppia, tu hai utilizzato il primo gol, è veramente una grandissima storia. Penso che è un nome che possiamo segnare per il futuro, e sarà naturalmente un giocatore da tenere sott'occhio, non soltanto per l'Adelaide United, ma anche per i tifosi dell'Australia.
Insomma, diciamo che è riuscito in un certo senso a risvegliare un po' di interesse attorno a questo campionato, che è sicuramente chiuso per quanto riguarda la regular season, per quanto riguarda la prima posizione, visto che il CNFC è irraggiungibile, anche il City ogni tanto si lascia andare a qualche battuta d'arresto ulteriore. E chi invece sta deludendo in quest'ultimo periodo? Abbiamo già detto del campionato molto mediocre del Victory, forse il peggiore della storia della prima squadra di Melbourne, ma anche l'ultima squadra di Melbourne non sta vivendo un grande periodo. Che cosa sta accadendo a Western United?
Ma Western United ha perso in casa di 1-0 con Brisbane Roar, partita che ci sarà a ballare tra l'altro, ma dobbiamo spiegare che Alessandro Diamanti è diventato in campo al 54esimo dopo un mese di infortunio, il gol al 61esimo di Murato, dice il Brisbane Roar. Questa è la battaglia per la sesta posizione in classifica. Brisbane Roar infatti consolida questa posizione in classifica vincendo così 1-0 in trasferta, e adesso a più 4 su Western United, il settimo in classifica. Quindi per i playoff sembra che Brisbane Roar abbia assicurato questo sesto posto. Ancora c'è un po' di strada da fare, però Western United è una squadra nuova con un allenatore nuovo, Mark Rudan, che l'anno scorso era in mano con il Phoenix. Però ieri in casa, diciamo in casa, perché la partita c'era a Ballarat, ha perso contro Brisbane Roar, una partita molto molto importante per la sesta posizione in classifica, la posizione che vale l'ultima posizione di entrare nei playoff.
Insomma, ha perso questo spareggio Western United contro il Brisbane Roar. Detto questo, ringraziamo il nostro esperto di calcio australiano Joe Russo. Appuntamento alle prossime domeniche, Joe.
Grazie Dario, grazie a voi tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.